Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast, con voi oggi Massimiliano Gugole e Carlo Oreglia. E per la storia di apertura di oggi andiamo in Italia, dove la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 procede.
Sì, lo stop ad AstraZeneca non ha infatti presentato un intoppo tale da tardare il piano del governo. Secondo quanto dichiarato dal generale Figliuolo, la campagna vaccinale anti-Covid in Italia e in Europa potrà continuare come previsto, con 7 ulteriori milioni di dosi che l'Italia si è assicurata del vaccino Pfizer entro fine giugno. Finalmente una buona notizia, ha detto il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo in visita in Valle d'Aosta e Piemonte.
Su Johnson & Johnson Figliuolo non chiude come hanno già fatto Stati Uniti ed Australia, ma attende i pronunciamenti degli enti regolatori di Italia e Europa attesi nei prossimi giorni. Commentando sulle recenti nuove indicazioni sugli effetti collaterali di questi vaccini a vettore virale AstraZeneca e Johnson & Johnson, che hanno stravolto le campagne vaccinali a livello internazionale, Figliuolo ha detto questo: non voglio dire che non sia importante per chi ha subito gravi effetti, ma è incomparabile con i morti della pandemia e con le gravi conseguenze che provoca sulla popolazione anziana.
E noi proprio dalle parole del commissario Francesco Figliuolo, che lo ricordiamo è il generale degli Alpini che si sta occupando della gestione dell'emergenza in Italia, proprio da queste parole quindi siamo partiti stamattina. Quando abbiamo sentito il giornalista con base a Roma Carlo Fusi, ascoltiamo allora che cosa ci ha raccontato.
Sì, ha garantito il generale Figliuolo, che come sapete ha sostituito il commissario straordinario Arcuri ed è stata una delle mosse più di discontinuità operate da Draghi. Bene, il generale Figliuolo, nonostante tutte quante le difficoltà di approvvigionamento attraverso il vaccino AstraZeneca e anche quello di Johnson & Johnson, a causa di varie, anche minimali, insomma, però varie situazioni di trombosi dopo la somministrazione del vaccino, beh, insomma, ha detto Figliuolo che nonostante tutte quante queste difficoltà arriveranno altri 7 milioni di dosi di Pfizer, del vaccino Pfizer, entro giugno, in modo da poter garantire, se non le 500.000 vaccinazioni al giorno, che continua ad essere l'obiettivo sbandierato del governo, ma insomma assume sempre più i contorni di una chimera, di un miraggio, almeno 300-315.000 vaccinazioni al giorno, il che dovrebbe consentire di chiudere entro metà maggio, fine maggio, tutta quanta la vaccinazione degli over 60, a quel punto insomma garantire ad aprile, a giugno, una possibile riapertura. Quindi insomma, diciamo, la vaccinazione attraverso le dosi di Pfizer è considerata dal governo la strategia giusta, il piano B per superare le difficoltà che sono arrivate sia da AstraZeneca che da Johnson.
In questi giorni si riuniranno sia le regioni che il governo per programmare il da farsi nei prossimi mesi. Carlo, c'è una gran voglia, come abbiamo detto, e anche qualcuno direbbe necessità di ripartire, ma rimangono ancora dati preoccupanti sul fronte della pandemia. Martedì scorso le vittime erano ancora 469, i nuovi casi registrati oltre 16.000. Cosa si prevede sarà deciso in questi giorni?
Allora, i numeri sono quelli che hai detto tu e sono numeri che, insomma, diciamo, sono ancora preoccupanti, testimoniano che i focolai del Covid sono ancora attivi. Però è vero che ormai il paese, il mood del paese, il sentiment del paese è tutto rivolto nei confronti della possibilità di riaprire, perché l'idea di passare un'altra estate in sostanziale lockdown o comunque con limitazioni che impediscono agli esercizi commerciali, agli impianti fieristici, a tutta la filiera del turismo, quella che riguarda in particolare le località balneari e anche le città d'arte. Ecco, l'idea che tutto questo possa rimanere chiuso o ancora molto limitato, beh, insomma, è un'idea che gli italiani non accettano più. Lo stesso governo Draghi, che pure ha su questo una posizione molto prudente a proposito delle aperture, però ha detto le prossime settimane, ha detto Draghi in Parlamento, in conferenza stampa, saranno settimane in cui si ragionerà di aperture e non più di chiusure. Ma come fare queste aperture? Qual è il protocollo da seguire? C'è un grande dibattito e c'è anche un bel po' di confusione, insomma, quelli che dicono all'aperto non servono le mascherine, all'aperto si possono organizzare le cene al ristorante, però allora che succede se ci sono località all'aperto che sono in condizioni tali per cui ancora fa freddo e non si possono riaprire gli esercizi, allora quelli restano chiusi, altri restano aperti, e di sera e di mattina e a pranzo e a cena, insomma. La situazione è ancora piuttosto confusa. È vero che nelle prossime settimane, entro fine aprile, inizio maggio, L'idea è quella di procedere a riaperture selettive, naturalmente in sicurezza laddove i contagi lo consentono, però insomma su come raggiungere questi obiettivi non c'è ancora molta chiarezza, e siccome si tratta di materie cosiddette concorrenti, nel senso che mettono in campo responsabilità dello Stato centrale ma anche delle regioni, allora bisognerà che nelle prossime ore, nelle prossime riunioni, ce n'è una già in programma oggi tra Stato e regioni proprio per definire un protocollo di riapertura di sicurezza, bene, in queste riunioni bisognerà trovare una indicazione il più possibile unitaria, perché l'idea che ogni regione possa fare per conto proprio sulle riaperture non è un'idea accettabile. Però appunto riaprire è ormai il mantra sul quale tutto il paese è orientato, e quindi si tratterà solo di stabilire in che termini e in che condizioni queste riaperture potranno avvenire.
E intanto, Carlo, il governo Draghi lavora alla ripartenza anche stanziando 40 miliardi per un nuovo scostamento di bilancio. Di che cosa si tratta?
Sono sostanzialmente degli aiuti soprattutto per i lavoratori autonomi e per le partite IVA, cioè quei settori che sono stati più colpiti dalla pandemia, che sono più fragili e che devono veder trovare la possibilità attraverso questi ristori di limitare le perdite. È chiaro che naturalmente questa strategia necessitata, e quindi siamo già al secondo, al terzo addirittura secondo scostamento di bilancio, questa strategia necessitata in realtà produce però anche delle conseguenze non esaltanti, nel senso che si fa sempre più debito. E poi questo debito qualcuno lo dovrà pure ripagare nei prossimi anni. Dunque l'idea principale da parte del governo Draghi è quella di consentire le riaperture, anche perché nessun ristoro, per quanto possa essere ampio, può sostituire l'attività commerciale, l'attività imprenditoriale di un'impresa, di un esercizio, di una professione. Quindi questi soldi servono ad alleviare le sofferenze che oggi colpiscono grandissima parte del tessuto produttivo italiano. Però la strategia che il governo intende attuare, come dicevo prima, è quella delle riaperture, perché altrimenti, se no, il debito che queste cose, questi scostamenti comportano, e insomma poi bisognerà trovare una maniera molto hard per poterlo affrontare. E siccome anche nel prossimo anno il recupero rispetto alla perdita del PIL sarà per l'Italia un recupero parziale, insomma, allora la situazione potrebbe diventare davvero difficile.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento dall'Italia con Carlo Fusi, giornalista con base a Roma. Ecco, in Italia nel frattempo, anche se con le mascherine dovute, la gente sta manifestando, e mi riferisco in particolare a due manifestazioni, quella dei Notav in Val di Susa e quella dei lavoratori Alitalia a Roma. Carlo, cosa ci puoi raccontare a questo riguardo?
Ma quella dei Notav, come sapete, come sappiamo tutti, è una battaglia che si trascina da anni. C'è una riottosità, una negatività, una contrarietà di un pezzo della popolazione e anche di movimenti organizzati contro la TAV, che periodicamente torna a manifestarsi. La TAV è un problema irrisolto. I 5 Stelle sono sempre stati contrari, sulla TAV si è consumata la crisi del primo governo Conte, e tuttavia una soluzione non è stata ancora individuata, nel senso che i lavori vanno avanti, ma appunto vanno avanti con questo tipo di critiche, che sono critiche in parte ecologiche, in parte tecniche, però insomma hanno anche un forte connotato ideologico. Diversa è la vicenda dell'Alitalia, la compagnia di bandiera. Lo stesso Draghi l'ha detto, ormai ogni italiano la considera un po' una cosa di famiglia, tuttavia un po' costosa, perché nel corso degli anni la possibilità, il rilancio della compagnia di bandiera dell'Alitalia è stato attuato attraverso prestiti che poi sono finiti a fondo perduto e non hanno risolto il problema. Adesso si tratta di trattare con l'Europa per fare in modo che una nuova sigla, ITA, così come viene chiamata, possa prendere il posto dell'Alitalia e possa essere sostenuta anche dal denaro pubblico, senza che questo determini sanzioni da parte dell'Europa, dove peraltro altre compagnie di bandiera sono state pure aiutate. Quindi insomma, come ha detto molto efficacemente Draghi e in maniera molto determinata nell'ultima conferenza stampa, l'Italia è pronta a rispettare le indicazioni europee, a patto che queste indicazioni europee valgano poi per tutti e non prevedano favoritismi. Naturalmente da parte dei lavoratori dell'Alitalia c'è molta preoccupazione perché comunque sia la nuova compagnia che prenderà il posto dell'Alitalia effettuerà dei tagli e delle riduzioni di personale, quindi questo è ovviamente un provvedimento molto doloroso che colpisce un settore già pesantemente in crisi in virtù del Covid.
Carlo, concludiamo con uno sguardo alla politica estera. Fa discutere lo scontro diplomatico tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro italiano Mario Draghi, che una settimana fa lo aveva definito dittatore. Cosa sta accadendo tra Italia e Turchia?
Beh, insomma, c'è una ritorsione molto forte da parte della Turchia, che intanto ha bloccato i contratti commerciali con le aziende italiane e questo naturalmente nuoce al nostro export e alla bilancia dei pagamenti. E poi c'è Erdogan che ha detto oggi che Draghi è stato maleducato, molto maleducato, si aspettano delle scuse, io sono stato eletto, Draghi non è stato eletto, quindi io sono più democratico di lui. Insomma, c'è, come dire, un contenzioso diplomatico molto serio, molto aspro tra Italia e Turchia. Peraltro Italia e Turchia diciamo torneranno a scontrarsi, fortunatamente stavolta in maniera meno cruenta, su un campo di calcio, perché la gara di apertura dei campionati europei di calcio sarà appunto Italia-Turchia, si giocherà all'Olimpico. Peraltro in quell'occasione Draghi ha concesso la possibilità che ci sia pubblico e quindi insomma sarà una sfida molto sentita. Speriamo che, diciamo, sullo sport possa riuscire a ricucire uno strappo che fino adesso la diplomazia invece non riesce a recuperare.
Ringraziamo Carlo Fusi, buona serata Carlo e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.